Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, benvenuti a un'altra puntata di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013 per i vostri messaggi Telegram o SMS, diretta a @popolarenetwork.it per i vostri messaggi via mail sempre durante la diretta. Fuori dalla diretta resta valida la nostra mail cult@radiopopolare.it, la pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente la possibilità di recuperarci in podcast con gli argomenti di cui abbiamo parlato, magari vi servono date e dettagli, sul sito o sull'app di Radio Popolare in podcast. Quest'oggi vi parliamo degli orti botanici di Milano che saranno eccezionalmente aperti per questi primi giorni d'estate, poi sentiremo esattamente di che cosa si tratta in chiusura di puntata. Saranno nostri ospiti gli autori del libro segreto di Long John Silver, edito da poco da Solferino. Loro sono Luca Crovi e Peppo Bianchessi, li avevamo già sentiti a proposito di un altro libro di avventure, ma fatto a modo loro, tra l'altro con un progetto iconografico interessante. Nella prima parte andremo a Bergamo perché il Festival Danza Estate ha ripreso la sua edizione 2022. Ma prima di tutto voglio dare il benvenuto a un grande interprete della scena contemporanea italiana che sarà in scena proprio in questi giorni all'Elfo Puccini di Milano con Alda, Diario di una diversa. È uno spettacolo dedicato ad Alda Merini, lei è Milvia Marigliano, bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Grazie.
Milvia, ciao.
Buongiorno, grazie, grazie, ciao, ciao.
E grazie dell'attesa, insomma, chi va per primo si becca il nostro sommario, cara Milvia. E quindi va così.
Però... Poi ha parlato degli orti, io ho un orto, quindi mi trovi. Certo.
Ma è un orto di antica data? O è...
Io no, tra l'altro ogni anno, prima del Covid, regalavo un reading insieme a musicista, sono... Gli orti di Bovisasca, io abito in vicino in Maciacchini ed è un'associazione 9x9 che ebbe dal comune il comodato, quindi non ha niente a che vedere con gli orti, diciamo, del comune, quello che tra virgolette dei pensionati, ed è una gioia immensa perché è un luogo magico a Bovisasca proprio, e quindi ci sono particelle da 30 da 60 metri quadrati con degli spazi comuni per le grigliate eccetera, ed è un po' perché il presidente è un caro amico, ma l'ho preso col cuore proprio pieno di gioia perché dopo le nostre adrenaline da tournée eccetera, questo posto mi riempie proprio le mani nella terra.
Cosa c'è nel tuo orto? Scusa se divago un attimo, ma è una testimonianza molto interessante.
Guarda, io ho già scritto, tra l'altro, prima del Covid su Repubblica con l'Aprico, mi chiese un articolo, poi non so anche quale radio, perché l'attrice, no, che fa l'orto. Allora, da dire questo, in Bovisasca, che è un quartiere abbastanza... messo non benissimo, non ha situazioni gioiose, eccetera, che tra l'altro è vicino a Bovisa, Bovisasca, sono i quartieri di Testori, e io feci una lettura proprio lì di Testori. Cosa succede? Era un luogo, fai conto, come un campo di calcio in degrado, dove c'erano anche, c'è stata la Montedison, per cui hanno trovato delle, insomma, infatti bisogna coltivare su terra da riporto. Questo campo di calcio è stato, ed era uno strazio, cioè erbacce, eccetera. Ognuno di noi, pagando una affitto annuale, chi ha scelto un 30 metri quadrati, chi 150, no scusa, chi 60 metri quadrati, io ho scelto quello, e ognuno si è fatto con delle regole, c'è cioè uno statuto, con questa particella, quindi non sono tutti uguali, ed è nato chi più chi meno un gruppo di persone, immaginati, così eterogenee. E io scrissi proprio questo articolo, no, che io non sapevo fare niente, arrivano questi uomini, chi in pensione, chi no, del sud, con le mani veramente, sono gli immigrati nostri degli anni 60, che
sanno fare tutto,
la terra, toccano la terra, e nasce l'ira di Dio, ovviamente. Senza conservanti, cioè tutto senza, molto 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 sano, cioè non bisogna mettere diserbanti né niente, e stesso loro le ho viste con le loro mani costruire due gazebi, costruire, e c'è un prato, quindi ci sono anche dei luoghi, un posto, comunque uno spazio comune, tavoloni, tre barbecue e una scuola lì vicino, ci sono anche delle attività didattiche, ogni tanto vengono, eccetera. Ma per noi, appunto, per me è stato tutto ex novo. Però ecco, io è chiaro che sono quella che poi va in tournée, e quindi d'inverno loro fanno le piccole serre, loro tutto l'anno, loro, come dire, per tutto l'anno mangiano verdure alle loro figli, cioè surgelano. Io, chiaro, io ho le cose più, tra virgolette, normali. Adesso vado a raccogliere, diciamo, questa settimana lo sto trascurando perché la Merini mi prosciuga l'anima, comunque, certo, proprio come è fatto lo spettacolo. Quindi io ho le melanzane, le zucchine, ho messo appena i cornetti, e le patate rosse.
Wow.
Le patate rosse sono squisite, tra un po' si raccolgono, l'aglio l'ho già preso, la cipolla di Tropea già presa, ci sono le carote e i friggitielli, e poi ci sono le varie, quelle che si chiamano vasche, in realtà abbiamo dovuto fare come delle aiuole, con del legno, sai, le assi, quelle dei ponteggi, per capirci. E io però una parte è giardino, per cui c'è una parte con delle beole, un tavolino, e soprattutto un ulivo portatomi dalla Puglia, è diventato un enorme albero, c'è un nespolo e c'è un pesco.
Che bello, Alda.
Sì, sì, è una situazione, ma infatti Ira, sai quante volte volevo a invitarti in questi reading, perché adesso questo comodato sta scadendo, e allora con la nuova presidente, se Dio vuole, del municipio 9, probabilmente per tenerlo ci trasformeremo per un paio d'anni in giardini, insomma, perché questo comodato
farete delle
continui
attività.
Poi il presidente si sta dimettendo, ce ne sarà un altro, e io sono del comitato degli orti, ovviamente Ira, io ho delle centraline che mi innaffiano, e poi io avevo una socia con me che tra l'altro abita nel mio cortile della vecchia Milano di Maciachini, che purtroppo è stata male e non ce l'ho più, quindi ho gli ortisti intorno a me che sanno un po' il mio lavoro, eccetera, non
che aiutano,
e poi queste persone vero di anima alta ma di semplicità verranno a vedermi alla mia, cioè per me
che
è un bello, perché li porto anche a teatro, e non sono persone abituate a tutto ciò, però poi vado lì e non sono nessuno, perché mi comandano loro, perché sono dei geni, dei maestri di questa roba qua, hai capito? E quindi mi piace molto questo contrasto,
questo scambio.
È un fatto, è diventato ormai ce l'abbiamo da 7 anni.
Bello, bellissimo, sì. Grazie per averci raccontato anche questo. Gli ascoltatori commentano, dicono che conoscono gli orti. Un ascoltatore chiede: sono gli orti davanti al ristorante SAS o SAS?
Del SAS, esatto, bravissimo,
ecco.
Osteria del SAS.
È Mauro che chiede, sì, allora Mauro,
esatto,
te lo confermiamo.
Sì,
sono quelli
lì. Prati, sì.
Ecco, ti stanno seguendo.
Bene, che bello.
Allora, io ritorno all'argomento primo. In fondo quello che ci hai detto ci avvicina ancora di più ad Alda, Diario di una diversa, che è tratto dall'altra verità, Diario di una diversa, il celebre titolo di Alda Merini, perché anche Alda Merini era una persona profondamente popolare, nel senso migliore del termine, oltre a essere popolare come poetessa e avere fatto scoprire la poesia a tante persone che la poesia magari non la praticavano o se ne sentivano in qualche modo distanti o respinte, perché, no? Cioè, ironicamente, ma anche molto drammaticamente, si definisce una diversa o si definiva una diversa, era vicina a tante persone, penso appunto a tutte le persone che conosceva, no? Sul Naviglio, dove ha abitato una vita intera. Lo spettacolo che è stato adattato e diretto da Giorgio Gallione ci riporta questo tuo grande omaggio, no, ad Alda Merini.
Sì, io per esempio non la conoscevo tantissimo. Quando mi è stato proposto questo progettone del Teatro Nazionale di Genova, eccetera, perché è stato fatto prima del Covid, l'ho fatto tanto a Genova, poi doveva ritornare Genova, Torino e Milano, e per fortuna dopo il Covid siamo riusciti a fare questo percorso. Io non conoscevo tanto, ovviamente la conoscevo come tutti, però non avevo mai dedicato dello studio, eccetera. E la cosa che proprio ci tengo a dire, che poi lavorando e studiando ho capito che dentro di noi ci sono le Merini, nel senso che tutti noi, come lei, siamo assetati di conferme, assetati di amore, di affetto, solo che noi cerchiamo, come dico spesso quando mi chiedono dello spettacolo, cerchiamo di contenerci, no? Tra virgolette, di essere normali, di fronte ai dolori della vita cerchiamo un equilibrio, cerchiamo di elaborare il lutto, cerchiamo perché bisogna essere nei binari. La sua fragilità era talmente tanta che non ce l'ha fatta, per cui è fuori uscita dai binari e non aveva freni inibitori. Il manicomio certamente ha contribuito. Oggi una come la Merini non la mettono, cioè non l'avrebbero messa in un manicomio, avrebbe un suo medico, uno psichiatra, dei farmaci, sarebbe bipolare, eccetera. All'epoca la Merini, che non dimentichiamoci che già a 17 anni frequentava i salotti, diciamo, letterari, è stata anche l'amante giovane del Manganelli, cosa che c'è nello spettacolo. Poi cosa ha fatto? Era una donna che aveva molto bisogno di non stare da sola, si è sposato, per l'amor di Dio, un bravo uomo, ma un semplice panettiere, il quale ogni volta che lei faceva qualche scenata in casa, tirava su, ciappava la cornetta e via manicomio. È stata in 12 anni dentro, però andava avanti e indietro, e quando tornava a casa faceva una figlia, insomma, ha fatto un figlio anche nato morto in manicomio col povero Pierre, un altro malato. Quindi, cioè, noi siamo lì per essere, come dire, la Merini, adesso voglio dirlo perché è stata per me, che ripeto, non sono mai stata una sua grande fan né un'appassionata, ma mi ci sono buttata a capofitto facendo questo lavoro, grazie a quest'idea di Giorgio Gallione e del Teatro di Genova che ha voluto me per farla, e ho capito che siamo tutti lì per uscire, ma ci conteniamo, cerchiamo di essere, tra virgolette, lo ripeto ancora, è un po' borghesemente normali, perché forse ci fa paura, no, saltare dall'altra parte o manifestare, vomitare tutte le nostre fragilità. Lei no, lei era una bambina assolutamente fuori controllo da questo punto di vista. Se non c'era nessuno se ne andava a cercare il barbone per strada. Certo. Ovviamente il matrimonio, perdonatemi, ogni tanto mi viene ad associare matrimonio a manicomio, ci sarà un motivo, due divorzi. Ma comunque, a parte questo, il manicomio certo è stato terribile, perché poi è chiaro che poi peggiori con l'elettroshock, eccetera, anche se adesso le nuove teorie dicono che l'elettroshock in realtà fa benissimo, eccetera, ma rimaniamo alla Merini. Però è stato, come per tutti gli artisti, per tutti, il tormento e la sofferenza poi è quella cosa che ti regala insomma l'arte, tra virgolette, e quindi c'è questa, è chiaro che insomma queste figlie messe in affidamento, tra l'altro stasera la prima ci sarà una figlia, queste sono state date in affidamento, e poi c'è un finale che per me è veramente bello e straziante, perché io mi siedo e tratto il pubblico come se fossero le mie figlie e parlo a loro. Queste poi è chiaro che dall'altra parte non le hanno dato il cambio, insomma è stata una vita tormentata, ma quello che a me preme dire è che veramente non ce la tiriamo tanto, in tutti noi c'è un po' di Merini, perché anche noi vogliamo quelle cose che lei desiderava ardentemente e se le prese a volte con la sua follia, col suo non essere controllata. Ovviamente anche lei nasce da una madre anaffettiva, ma quanti di noi hanno avuto, no, certo, questi problemi familiari? Possiamo fare le liste qui tutti in terapia, Ecco, questa cosa qui, poi i periodi erano diversi, eccetera. E questo mi premeva dire, per cui scoprendo questo nel lavorare, anche perché siamo stati tanto a Genova a provare, è chiaro che io non voglio, non sono la Merini, cioè poi io sono la Merini, ma è citata per una sigaretta che fumo, io poi non fumo neanche, un rossetto che si mette, ma perché non per fare, come dire, il pappagallo alla Merini, ma perché in quel momento c'era proprio la necessità di fare quel gesto e di compiere quella cosa. Eppure per me spontaneamente ci sono delle parole con la R che faccio, lei era blesa, no? Avevo ogni tanto trasmigrare, e vengono perché vengono, e soprattutto per me che vengo da Testori, ho fatto un'erodiade, conosco bene Testori, è diventato, mi permetto di dire, un personaggio testoriano, non so come dire.
È una giusta intuizione.
Capito?
Infatti, sono d'accordo.
Anche perché, e qui devo dire, la straordinarietà dell'impianto scenico, io ho con me 5 ballerini di teatro danza. Chi sono? Sono i fantasmi, c'è Pierre, ci sono le figlie, c'è tutto, ma siamo dentro un campo di sabbia. Non vi dico i tecnici come sono contenti a quando devono montare. Perché? Perché Gaglione ha pensato con chiarezza, che non è neanche uno scenografo, è proprio un artista, ha pensato a un ambiente astratto. Può essere la luna, può essere l'inferno, può essere il cielo, non c'è niente di concreto. Poi scende un'altalena, poi scende la sabbia da su, e poi c'è sotto una musica. E
non rivelarci tutto, non raccontarci.
Non dico niente, sto dicendo che è un'ora scarsa, ma altro che la Merini seduta, un po' robustella. È uno spettacolo di sentimenti, di emozioni, ma anche fisico.
Certo.
Fisico, proprio fisico, cioè c'è dentro tutto, in questo senso. Proprio tutto c'è, e mi sono stupita anch'io, perché l'hanno fatta già in 300.000 persone, lo so, e i reading e le cose, no, è una cosa,
è un'altra
molto
cosa.
Fisica e inaspettata, appunto, lo dico io con presunzione, ecco.
Va bene, allora Milvia, grazie Milvia Marigliano, Alda, Diario di una Diversa, da Alda Merini, regia di Giorgio Gaglione, dunque da quest'oggi al 26 giugno in sala Shakespeare, la sala grande dell'Elfo Puccini. Insomma, ci fa molto piacere che tu sia riuscita finalmente a portare questo spettacolo,
a
cui sappiamo che tieni molto. Ecco.
Esatto, ci vuole.
Grazie. Allora un saluto al tuo orto.
Grazie a tutti.
A presto.
E un abbraccio forte, a presto.
Ciao.
Un abbraccio forte. Grazie,
ciao.
Grazie.
E allora, adesso come vi avevo annunciato da sommario, ci trasferiamo idealmente a Bergamo, dove dal 16 giugno scorso è cominciato il Festival Danza Estate, giunto alla sua 34esima edizione. Il titolo di questa edizione 2022 è Paesaggi Invisibili. E allora noi, per parlarne, per raccontare quello che ancora ci aspetta al Festival Danza Estate, siamo collegati con Flavia Vecchiarelli, a cui diamo il bentornato. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Allora, come sta andando?
Ma bene, bene. Il primo weekend è stato molto intenso, ma anche molto bello, e quindi è stata una partenza decisamente positiva.
Bene, allora avete avuto insomma abbondanze Bertoni che tra l'altro sono no, in questo periodo appunto toccano tante, tanti luoghi, tante situazioni certo. In Italia, perché insomma la danza contemporanea finalmente da qualche anno, l'abbiamo detto, sta cominciando a entrare anche nel cuore del pubblico generale, no? non è più costretta in situazioni che a volte un pochino la penalizzano. Voi siete stati tra i primi a valorizzarla.
Beh sì, questo festival appunto ha 33 edizioni alle spalle e sicuramente ha seguito l'evoluzione dei linguaggi della danza contemporanea in questi decenni, e anche adesso chiaramente insomma l'attenzione è sempre rivolta a cercare tutti i nuovi codici, le nuove modalità di espressione della danza. Quindi sì, si può dire che è un festival sicuramente storico ormai.
Ecco, nei prossimi giorni che cosa accadrà?
Allora, questa sera abbiamo una serata dedicata ai giovani coreografi e coreografe, una serata che noi chiamiamo Germogli, spazio per la creatività emergente. Stasera avremo quindi quattro compagnie che sono state selezionate attraverso una call nazionale che abbiamo fatto lo scorso autunno, e la particolarità è che dopo una prima scrematura fatta da noi abbiamo affidato una selezione di 12 proposte a una giuria di spettatori del festival, e questi 5 giurati hanno composto la scaletta finale della serata, quindi sono stati loro a scegliere Tommaso Serratore, Adriano Bolognino, Michela Priuli e Collettivo Vitamina, che sono appunto i germogli che vedremo questa sera. Quindi è stato carino perché il pubblico è diventato davvero partecipe anche proprio della programmazione del festival, e devo dire che l'ha fatto con grande entusiasmo e anche con grande serietà e impegno, quindi è stata un'esperienza molto bella per tutti. Stasera
vedono i risultati, ma abbiamo notato ci sono alcuni altri festival in Italia, a cominciare da un festival di teatro, Kilowatt, di cui abbiamo parlato tante volte, che hanno adottato questo sistema di coinvolgere pubblico, addirittura cittadini quando si tratta di piccole località, nelle selezioni, no, di parte del festival, o comunque nelle valutazioni, nella partecipazione. In realtà si scopre poi un pubblico molto attento, no? Niente affatto distratto, casuale.
No, assolutamente, il pubblico si prende in carico volentieri anche questa responsabilità, perché da un lato sicuramente è un piacere ma anche una responsabilità, ma lo fa davvero con cognizione. Trovo che sì, sia molto bello che stiano aumentando queste esperienze di coinvolgimento diretto del pubblico, perché credo che sia anche il modo migliore per davvero avvicinarlo, per coinvolgerlo, per farlo sentire parte comunque di un progetto, e magari anche intercettare chi è diffidente rispetto al linguaggio della danza contemporanea, che in questo modo trova anche degli strumenti di interpretazione.
Sfogliando il vostro programma, poi vedo tanti nomi illustri, anche internazionali, nei prossimi giorni.
Sì, questa settimana appunto iniziano ad arrivare gli artisti ospiti internazionali. Sì, quindi avremo venerdì questo coreografo israeliano, Firi Gidevich, che ci presenta Gravitas. E poi avremo un spettacolo.
Un materasso gonfiabile per giocare con la gravità,
sì.
No? Due danzatori. Tra l'altro
esatto, sì.
Un double bill maschile, una qualcosa che insomma sta diventando più consueto, no? In danza contemporanea forse era già più abituale, però diciamo
è abbastanza sdoganato, diciamo.
Sì, però magari qualcuno che scoprirà il festival per la prima volta, spero che ce ne siano tanti, apprezzerà, no?
Ah, sicuramente, sì, poi è un lavoro appunto molto particolare, perché anche acrobatico, diciamo, è proprio una sfida alla gravità, è un giocare con il peso del corpo grazie a questo materasso, quindi è sicuramente interessante.
Poi arriva Akash Odedra, che abbiamo avuto anche ospite quando era molto giovane, e ci fa piacere che ritorni, con Little Murmur,
sì.
Piccolo mormorio, che è tutto dedicato ai giovanissimi, giusto?
Esatto, questa è la versione per bambini di uno spettacolo di Akasha Dedra di qualche anno fa. Ora hanno fatto questa versione a partire dai 7 anni, quindi bambini, diciamo, scuola primaria, perché è particolarmente interessante perché affronta il tema della dislessia, quindi anche in generale disturbi specifici dell'apprendimento. E ovviamente lo fa con leggerezza, con il linguaggio della danza, delle videoproiezioni, uno spettacolo molto, molto affascinante, molto poetico, però ecco, porta alla luce anche un po' questo aspetto, queste difficoltà che si possono incontrare. E lo stesso Akasha Dedra peraltro è dislessico, quindi è proprio diciamo un tema che affronta da un punto di vista anche autobiografico.
Poi abbiamo uno spettacolo che tra l'altro sfrutta anche la maschera, no?
Esatto, Ima di Sofia Nappi, e questa è un'anteprima che portiamo al festival subito dopo questa anteprima, che sarà sabato 25, la compagnia andrà a Stoccarda per il debutto. Per la prima assoluta, e quindi siamo contenti di avere un po' questa anticipazione. Sofia Nappi è una coreografa molto giovane ma molto, molto brava, si sta facendo strada con tantissime collaborazioni anche internazionali, e quindi ci presenta questo lavoro che insomma è nato nei tempi della pandemia più diciamo così più serrato, più stretto nei lockdown, e quindi insomma lavora sulle riflessioni rispetto al corpo e alle relazioni tra i corpi, che inevitabilmente tutti, soprattutto in quel periodo di chiusura tra le nostre mura domestiche, abbiamo fatto. Sofia ha studiato tanto anche in Israele, negli Stati Uniti, ha un linguaggio coreografico estremamente interessante, e quindi siamo contenti, ecco, di proporre questo lavoro.
Ecco, poi invece notavo che c'è Aina Alegre che rivisita o ripercorre in qualche maniera, no, le danze popolari basche, le
esattamente
reinventa con Fandango e Autre Cadence, e poi lo stesso giorno c'è Sciarroni.
Esatto, una serata appunto con due proposte, una come dicevi, che affronta un po' le danze popolari basche costruendo le memorie del corpo dell'altro danzatore presente nella serata, che per tanti anni ha danzato in una compagnia di danze popolari basche, e loro si sono incontrati, si sono parlati, e Yannicka ha raccontato ad Aina questa sua esperienza, e da lì hanno lavorato sulla costruzione di questa performance. Segue poi questo solo noto, notissimo, di Alessandro Sciarroni, Don't Be Frightened of Turning the Page, che esplora la pratica del turning, quindi lui girerà costantemente su se stesso.
L'ho visto a Sant'Arcangelo, è veramente uno spettacolo, ecco, da vedere. Poi capirete se insomma...
Poi vabbè, Alessandra ha sempre questa capacità di creare una magia in qualsiasi performance metta in scena, quindi assolutamente da vedere, sì. E poi il 29 di giugno presentiamo un primo studio di un lavoro della compagnia Qui e Ora, compagnia lombarda, che ha iniziato a lavorare insieme a Giorgio Rossi di Fausta Palmizzi. Sì.
Origine della lista, ispirato, esatto, a Umberto Eco, naturalmente. Allora, noi siamo quasi alla fine del tempo, il tempo di dire che ci saranno anche Panzetti e Ticoni con Arara, e che si concluderà con le conversazioni sull'attimo di Camilla Monga ed Emanuele Maniscalco il primo di luglio. Poi diamo un riferimento in rete per il Festival Danza Estate di Bergamo, di cui abbiamo parlato, e ringrazio Flavia Vecchiarelli di avercelo raccontato. Diamo il riferimento per consultare il calendario e prenotare.
Sì, allora festivaldanzaestate.it è il nostro sito, dove potrete anche iscrivervi alla newsletter, e poi chiaramente vi invitiamo anche a seguirci sugli canali social di Instagram e Facebook, chiocciola Festival Danza Estate. E tutto qui, vi aspettiamo, e grazie mille.
Ma grazie a voi. A Bergamo, il Festival Danza Estate, siamo contenti appunto di questa ripresa con così tanti spettacoli molto molto speciali. Grazie Flavia, buona continuazione
grazie.
Del festival, a presto.
Grazie, buona giornata.
E noi abbiamo uno spazio pubblicitario, come sempre, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. Vi domanderete perché ho messo i Pet Shop Boys con It Doesn't Often Snow at Christmas. Primo perché ho sempre avuto un'insana passione per i Pet Shop Boys, che mi sono sempre stati molto simpatici, ma in secondo luogo anche e soprattutto perché mi portano immediatamente in un universo Brit, un po' anni 80, che però in qualche modo mi richiama lo spirito con cui ho letto il libro di cui vi parlo fra un attimo, che è un altro prezioso esito di una collaborazione, quella fra Luca Crovi e Peppo Bianchessi, che insomma, chiamerò per l'intervista che faremo loro fra un attimo, illustrissimi professori come nel libro sono definiti, il titolo è Il libro segreto di Long John Silver, edito da Solferino, una storia di pirati e naufraghi, di manoscritti e lettere ritrovate, di poliziotti e giocatori di cricket, di investigatori e illusionisti, e questo è soltanto l'inizio. Buongiorno, buongiorno a entrambi i professori.
Buongiorno.
Buongiorno.
Siamo contentissimi che ci hai introdotto con i Pet Shop Boys. Io sono per vedermi agli Arcimboldi.
Me lo immaginavo, infatti, tra l'altro, poi mi sono tornato in mente proprio per quello. Però è vero che danno subito un'idea Brit in qualche modo, di irriverente, anche se noi parliamo di epoca diversa, insomma, in questo meraviglioso pastiche che avete scritto, insomma, come del resto anche tutto quello che riguarda il progetto iconografico del libro, no? Ci eravamo già sentiti per un altro libro importante e adesso scopriamo chi è Long John Silver. Da chi cominciamo? Luca?
Allora, beh, io ho una passione per Long John Silver da quando ero bambino, da quando mi sono innamorato dell'Isola del Tesoro, ma è una passione che ho mantenuto da grande grazie al mio amico Bjorn Larson, che con la vera storia di Long John Silver mi ha spiegato che si potevano raccontare momenti della sua vita mai svelati. Ovviamente ho dovuto coinvolgere in questa mia insana passione per pirati, naufraghi e letteratura inglese e scozzese dell'Ottocento il mio amico Peppo Bianchessi, che all'inizio mi ha maledetto, questo sappiatelo, perché è un tipo di letteratura che lui non predilige, e poi è stato costretto a scoprire tesori, misteri di scrittori e cose curiose su di loro, anche perché in questo universo c'è Stevenson, c'è Chesterton, c'è Woodhouse, c'è Rudyard Kipling, c'è Conan Doyle, tutti scrittori che in qualche modo si conoscevano perché facevano curiosamente parte della stessa squadra di cricket. Ma vorrei che fosse Peppo a raccontarvi come è stato essere catapultato in questo mondo.
Prego, prego, professor Bianchessi, a lei.
Dunque, tenendo conto che siamo in fascia protetta, lui
ha
attratto,
cioè nel senso che non è vero.
Lui mi ha attratto con l'inganno prospettandomi tutt'altro libro, e all'ultimo momento, quando il contratto era già firmato, mi è arrivato con questa storia di pirati. Che lui lo sa bene che non appartengono al mio immaginario, però io come illustratore mi adatto e faccio le mie ricerche dopo le maledizioni e la crisi da sconforto, e per cui in qualche modo le mie ricerche, che sono più iconografiche, mi portano a scoprire ulteriori cose che vanno ad arricchire, a contornare e a dare un'altra visione del libro, ecco, non a illustrarlo in maniera didascalica, almeno questo è il mio tentativo.
Ecco, adesso ne sappiamo un po' di meno attraverso le vostre testimonianze, che però sono estremamente appassionate, e quindi in realtà uno degli elementi che nel libro si apprezzano, e questo insomma lo riconosco, è anche lo spirito del collezionismo che aleggia, no, in tutto il libro, in vario modo. Luca.
Tieni presente che io sono un collezionista di libri e di storie, e da bambino facevo collezione di figurine. In questo libro noi abbiamo immaginato un misterioso collezionista che si chiama Alan Collins, che possa collezionare oggetti di scrittori che vanno dalla seggiola alla scrivania, agli scritti, ai bauli. In realtà esistono questi collezionisti e si riforniscono spesso all'Assa di Cristi, per cui nel libro abbiamo disseminato anche degli originali che sono stati veramente venduti all'asta, che sono di proprietà di questo collezionista, che però in realtà ha un passato oscuro, perché tutta la dinastia dei suoi antenati non ha collezionato cose, ma in realtà ha collezionato cadaveri, nel senso che sono stati tutti boia d'Inghilterra sostanzialmente, lui è l'unico che non l'ha fatto. Dentro questa idea di collezionare avremmo voluto raccontare anche come alcuni scrittori dell'epoca in cui raccontiamo in maniera avventurosa erano in contatto tra di loro, nel senso che Henry James, Conan Doyle, James Barry scrivevano continuativamente a Robert Louis Stevenson, che rispondeva loro dalle isole Samoa, e in questi testi che si mandavano c'erano spesso storie che leggevano in anteprima o che venivano commentate in anteprima, e tra le storie che venivano raccontate c'erano quelle che in Inghilterra alcuni di questi scrittori condividevano al pub. Molti di voi magari sanno la storia di C.S. Lewis e Tolkien, che erano molto amici, che quindi si raccontarono le cronache di Narnia e il Signore degli Anelli mentre li stavano progettando, no? In qualche modo, mentre stavano facendo la scuola insieme. Pochi magari sanno che invece autori come Chesterton, Woodhouse o Mine, che è il papà di Winnie the Pooh, hanno giocato insieme in una squadra di cricket, una squadra folle che che era stata inventata da James Berry, il papà di Peter Pan, per giocare, per dimostrare che non è più bravi a giocare al cricket in Inghilterra. In realtà erano molto goffi, molto buffi, ma la cosa divertente è che questi signori, prima e dopo aver giocato queste partite, si raccontavano delle storie.
Sì.
Ovviamente questa cosa ha costretto poi Peppo a raccontare anche il mondo del cricket, che è uno sport per noi italiani sconosciuto totalmente.
Ecco.
Il mondo del cricket, il mondo del cricket, vi interrompo professori, perché io lo conosco molto bene per motivi familiari. Ho un pezzo di famiglia che perdeva completamente il senso della ragione quando c'erano gli Open, quando si giocavano insomma le partite più importanti dei tornei di cricket, quindi in realtà capisco bene perché il cricket sia entrato in questa storia anche qui. Come i Pet Shop Boys, non c'è Gran Bretagna senza cricket. Il cricket è più popolare del calcio, forse. Questa è una cosa che molti non sanno, giusto?
Sì, hai fatto bene a dirmi questo tuo passato familiare, perché così evito di parlare male del cricket.
No, ma il cricket può essere criticato in tanti, non ne sono necessariamente una sostenitrice. Però per esperienza personale so cosa rappresenta il cricket per i britannici, e quindi mi sembra giusto, e vedo che nel libro è giustamente presente.
Andare dentro e cercare di capire come funziona il cricket, e non l'ho ancora capito.
È vero.
Leggersi tutte le regole,
sì.
Chiedersi perché certi incontri possono andare avanti due giorni con interruzioni per il tè. Cioè, ci sarà un motivo per cui non ha successo al di fuori appunto.
Perché si parla degli Allah Akbaris, no?
La cosa interessante era appunto questa cosa, che a capo di questa squadra ci fosse James Berry, che è l'autore di Peter Pan. Che era una schiappa a giocare, però è riuscito a riunire attorno a sé una quantità di scrittori tali, a parte uno che ti dirà Luca, che era anche un bravo giocatore tra l'altro, e li ha chiamati Allahakbaris, pensando, fraintendendo un po' la frase Allah Akbar, che Dio è grande, e lui pensava di fare un gioco di parole che Dio aiuti gli amici di Berry, ecco. Pensava significasse
tanti
quello.
Tanti giocavano a cricket, no? Woodhouse, Chesterton, Kipling, giusto?
Sì, ma quello bravo che ha giocato professionalmente era Doyle. Poi,
Conan Doyle.
Sì, la cosa che mi ha divertito è che ad un certo punto ho parlato con un mio amico scrittore, Aidan Chambers, proprio chiedendogli di darmi un motivo per amare in qualche modo il cricket e sapere cosa ne pensasse, e anche lui mi ha raccontato di averci giocato in gioventù e mi ha dato una visione, ma è davvero una visione molto british dello sport. E non so neanche quanto sport ci sia in questo amore, in questa visione, è proprio tutta l'atmosfera delle cose che stanno attorno che trovo
comunque noi ricordiamo intrigante. Che il cricket non è uno sport britannico, ma arriva dalle colonie, naturalmente i britannici poi lo hanno consacrato, quindi per capire veramente come funziona il cricket bisogna chiedere agli indiani, ai pakistani, in generale, perché lo hanno inventato, Ecco, per cui la complicazione forse è una complicazione da antichissima civiltà, quale quella indiana, e quindi ai britannici attribuiamo. Come
si sono vendicati così le colonie.
Ecco, cioè insomma, consegnando loro uno sport che nessun altro riesce a capire.
Okay.
Allora, faccio un'ultima domanda al professor Luca Crovi. Avete capito, il libro è uno scrigno di scoperte e di tante informazioni davvero degne di come sono gli autori, non solo insomma collezionisti e grandi ricercatori, ma anche appassionati, e ti chiedo di raccontarci un po', anche in questo caso, come è stato costruito, ripeto, l'impianto delle immagini del libro, che è molto ricco.
Allora, tenete presente che le immagini le ha fatte liberamente Peppo, suggestionato da quello che avevo scritto.
Lo so, però lo chiedo a te, così Peppo non si sente imbarazzo a parlare del suo lavoro. Ecco, per cui...
No, devi tenere presente che in realtà l'autore non è intervenuto sui disegni, nel senso che io mi sono lasciato meravigliare su quello che lui andava a pescare, anche perché ci sono tantissimi inside joke di citazioni particolari e cose che noterete guardando il libro, quindi firme nascoste, storie nascoste, ritratti, rimandi. Quindi se il libro cita ed è un'avventura letteraria, ma è anche un'avventura di pirati, di naufragi e di misteri, contemporaneamente la grande avventura sono le immagini, perché a partire dai due
francobolli.
I francobolli, cioè trovate le immagini di Pierino Porcospino, trovate dei primi fumetti disegnati in una maniera particolare, trovate dei personaggi che potrebbero sembrare Stanlio e Olio, per dire, o i primi BB e Bibò, hai capito? Giocattoli, oggetti. Ogni immagine che c'è nel libro rimanda a un'altra storia. Alcune di queste storie ovviamente le percepiranno i lettori vedendo i disegni, nel senso che il loro immaginario che si espanderà. Io sono sicuro che tutti andrete a guardare a casa vostra alcuni volumi che avete del passato, o ne andrete a cercare magari immagini in internet per scoprire alcuni dei segreti del libro. Poi ovviamente noi dentro nel libro abbiamo nascosto delle storie vere che sono state scritte da Dickens, da Stevenson, da Defoe, che sono veramente presenti nel libro, ma le abbiamo camuffate in maniera tale che voi sarete convinti che ovviamente non le hanno scritte questi scrittori, ma le ha inventate Long John Silver, e se ne è fatto in qualche modo lui come pirata il narratore e il padrone. In più, per i golosi, ci sono pure le ricette di cucina, e quindi troverete delle ricette legate alle mele, e per quelli che invece hanno paura di certi cibi ci sono persino le ricette cannibali che derivano da Capitano Assassino, che insomma è un personaggio che raccontò la tata di Dickens al piccolo Dickens. Tale cose poi che ci siamo divertiti a raccontare, c'è anche tutta la parte che riguarda la pirateria di Scozia, che era legata ai naufragi fondamentalmente, più che agli abbordaggi, perché pochi sanno che il papà e il nonno di Stevenson
ha costruito tutti i fari
tutti in Scozia.
Scusate, qui mi cascate male, perché dato no, scusate, sto scherzando, professori, perché in realtà, come gli ascoltatori sanno, perché ho fatto tante corrispondenze da lì, io mi sono girata tutte le Shetland, le Orcadi, eccetera, brava, eccetera, a visitare fari, che sono una delle mie grandi passioni, e quindi ovviamente quasi tutti li hanno progettati gli Stevenson, lo Stevenson o altri Stevenson che in realtà collaboravano un po' tutti a questo ragionamento, quindi ci sono anche quelli bellissimi, insomma, che aprono tutto un altro mondo. Ecco, esatto.
Sì, perché poi c'è stata Daphne du Maurier che ha raccontato nella taverna della Giamaica i naufragi fatti da un certo tipo di pirati.
Io mi ricordo che appunto nelle isole del nord, sia delle Orcadi che delle Shetland, gli abitanti quando erano in carestia non facevano che accendere dei fuochi falsi, di falsa segnalazione, per far finire insieme le navi, aspettare che naufragassero e prendersi il bottino.
Non consultavo Ira per non perdevo così tanto tempo sa tutto sul cricket e sui fari, e io sono impazzita.
No, mi dispiace, insomma, la prossima volta se mi capita volentieri, ma però insomma mi fa molto piacere, il libro è bellissimo, pieno davvero di grandi sorprese, complimenti a tutte e due, e mi fa molto piacere vedere lo Struwwelpeter, che invece per altri pezzi familiari era il libro
anche
con
mio,
cui sono
l'ho
stata,
ecco. Che esatto. Sei stata maleducata anche tu,
esatto.
con quel libro.
È un libro terribile, ma molto appassionante, molto bello da riportare. Allora, grazie professori Crovi e Bianchessi, Luca Crovi e Peppo Bianchessi, Libro Segreto di Long John Silver, Solferino Editore, lo presenterete forse fra un po' di nuovo, l'avete già presentato in vari luoghi, ma forse anche quest'estate.
Guarda, c'è un appuntamento speciale che possiamo dire agli ascoltatori, che è il 29 di giugno alle ore 18:30 al punto Einaudi di Via Orti a Milano, con Gigio Alberti che interpreterà per noi Long John Silver.
Che bello.
Quindi è un super appuntamento, vi aspettiamo nel cortile femminile del punto in Audi di Via Orti con Gigio che non vede l'ora di vestire i panni del nostro pirata
con
preferito.
La gamba di legno anche gli mettete?
Sì, sì, sì. Okay. No, gli mettiamo la mazza da cricket ovviamente, come nel romanzo. Ovviamente. Tenete presente che l'aveva già fatto per Dion Larson e quando lo deve rifare per noi ormai è già preparato, il personaggio.
Grazie, grazie allora, a risentirci.
Grazie,
grazie, grazie a te, buona lettura e buona giornata.
Siamo all'ultimo, ma non ultimo, argomento della puntata di Cult, il quotidiano culturale di quest'oggi, che riguarda dei luoghi magici speciali. L'abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, anticipandovi il nostro prossimo ospite. Parliamo di orti botanici, parliamo di Milano, parliamo di un'apertura in corrispondenza con la prima giornata d'estate. Tutto il resto ce lo facciamo raccontare appunto dal nostro prossimo ospite, Martin Cater. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Allora, appena abbiamo visto questa iniziativa abbiamo subito pensato di parlarne perché ci è sembrata bellissima, quindi raccontiamo subito questa apertura straordinaria degli orti botanici di Città Studi, che è uno e che apre quest'oggi, mentre quello di Brera aprirà il prossimo 26 giugno con visite guidate, laboratori e varie attività. Io ho avuto l'occasione di visitarli entrambi in passato e mi sembra una bellissima idea in collaborazione con l'Università Statale. Vogliamo raccontare com'è nata?
Sì, no, questo è nato in ambito della festa solstizio dell'estate organizzata dalla Rete degli Orti Botanici di Lombardia. E di far parte, questi due orti botanici da lei citate fanno parte, e ogni anno facciamo intorno al solstizio facciamo diverse attività in diverse orti, e i due orti botanici della Statale di Milano, dell'Università a Città Studi a Brera, aprono in questo modo, sviluppano il loro programma, e proprio per ovviamente è un'occasione di più per avvicinare il pubblico al mondo vegetale e lasciare vedere l'interesse, insomma, lasciare vedere quel tipo di attività facciamo i ricercatori dell'università, ma specialmente ovviamente fa scoprire la bellezza e la curiosità legata alle piante. Sono tanti argomenti che vengono trattati anche relativo all'ambiente e salvaguardia della biodiversità, ma ovviamente è un festa del solstizio, proviamo ad esserci. proprio ottimisti e fare proprio a scoprire la bellezza e interessante, cose interessanti. Magari racconta un po' cosa fanno.
Esatto, quando cominciate oggi? Ricordiamo allora, che l'orto di Città Studi è in via Golgi 18, perché non tutti lo conoscono, eh?
Sì, sì, e si può sempre tutto trovare sul nostro sito ortibotanici.unimi.it, sì. Dopo ripete magari, perché tutto il programma è qui, anche l'indicazione per partecipare, sono all'iscrizione al certo. Città Studi. Allora, in Città Studi sono visite guidate alla collezione dell'orto botanico e sono specialmente le piante acquatiche e il tintorio vengono spiegato, ma anche una bellissima cosa che avevano già un po' di anni è la botanica forense, specialmente ai ragazzi piacciono molto, sono il tipo di CSI, dove vengono spiegate dal professor Cacianiga, che è direttore del Porto Botanico Città Studi, come viene usata l'indicazione botanici per risolvere i casi.
Bello.
Di litti, ecco. Sono qualcosa molto interessante.
Poi c'è una mostra, no? C'è anche una mostra.
Sì, sì, c'è una mostra permanente che ti spiega, ma in questa occasione è proprio il professor Cacianiga chi fa proprio questo lavoro, spiega proprio come lui fa questa cosa, insomma, è molto interessante. Questo è alle 17:30. Mm. E questo non è iscrizione, si può proprio venire in orto.
Cime tempestose, dobbiamo andare un po' veloci, se no non riusciamo a dire tutto.
Sì,
cime tempestose,
okay.
Un viaggio alla scoperta delle brughiere con le sorelle Bronti.
Sì, so questa è proprio da scoprire, ovviamente le brughiere, il tipo di vegetazione sono, ma anche proprio è un viaggio tra letteratura e scienze. E proprio accompagnata dalla poesia della sorella Bronte.
Bello.
Un'altra cosa che vengono spiegate sono la filotassi delle piante, cioè quando sono attaccati i fogli o i fiori sulle piante, hanno un tipo di angolo molto specifico. Qui parliamo solo della geometria e la matematica nella pianta, è molto interessante questo. È un'attività che facciamo spesso in orti, è qualcosa di interessante anche per i bambini. Caccia albero e dove possono scoprire o trovare basato su un foglio, fanno scoprire dove è questo albero, com'è questo albero. So, questo è un tipo di caccia tesoro, ma in questo modo caccia albero.
Vabbè.
Cosa si fa in Città Studi? Questo è oggi, da 17 al 21.
Esatto, prego.
E dopo il 26 giugno, cioè domenica, apertura a Brera, dalle 10 alle 18, e si entra via Brera 28, ma anche via Fratelli Gamba 10,
certo.
Per entrare in orto botanico. Qui sono le attività, sono a prenotazione, avete da
Martin
andare.
Cater, ci dobbiamo fermare,
sì.
Perché
sì.
Abbiamo il notiziario, ricordiamo dove troviamo tutte le informazioni.
Sul sito dell'orto botanici, su ortibotanici.unimi.it.
Benissimo.
E invito tutti a venire, è molto interessante.
È una bellissima iniziativa, gli orti botanici, dunque apertura straordinaria, il 21 oggi a Città Studi, il 26 all'orto botanico di Brera. Grazie mille Martin Cater, buona giornata, a presto.
Arrivederci.
Noi passiamo la linea al notiziario e ritorniamo domani alle 11:30, un saluto.